Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, siamo entrati nel mese del preziosissimo sangue. Non dobbiamo dimenticare queste belle devozioni popolari che di mese in mese si soffermano su uno degli aspetti appunto della nostra santissima religione. E il mese di luglio, per l'appunto, è consacrato al culto del sangue preziosissimo di Gesù. Il primo luglio è la festa liturgica istituita da Pio IX per ringraziare il Signore della liberazione dalla prigionia di Gaeta, fissata poi dal Papa San Pio X appunto al primo luglio, ma tutto il mese è dedicato appunto a questo aspetto della divinità di nostro Signore. Quindi vi invito nelle preghiere quotidiane di appunto appellarsi a questo sangue prezioso per la nostra santificazione, per la purificazione delle nostre anime. Devozione al preziosissimo sangue che evidentemente porta poi alla devozione alla messa, e nella messa, nella Santa Messa, che abbiamo appunto la possibilità di adorare e di ricevere il sangue di Gesù. E proprio il Vangelo di oggi, scelto dalla Chiesa per questa sesta domenica dopo la Pentecoste, ci parla dell'Eucaristia. Vi è una chiesa ai bordi del mare di Tiberiade in Galilea, costruita in ricordo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il Vangelo di oggi. È stato oggetto questa chiesa di un attentato da parte di un gruppo di ebrei poche settimane fa. Per fortuna l'incendio scaturito da questo attentato ha distrutto la parte adiacente alla chiesa, ma non la chiesa stessa, e in particolare i mosaici del presbiterio. E nel mosaico del presbiterio sono raffigurati dei pesci e poi una cesta con quattro pani, ma il miracolo si riferiva ai cinque pani. Allora il visitatore, il turista pellegrino, chiede alla guida: ma dov'è il quinto pane? E la guida, se ha la fede, indicherà l'altare, perché è sull'altare che con la consacrazione si ha appunto la Santissima Eucaristia, e quindi uno di questi pani indicati da questo avvenimento evangelico, in quanto la moltiplicazione dei pani e dei pesci fu fatta da nostro Signore non solo e non tanto per venire incontro alle esigenze materiali di quella folla che lo aveva seguito, ma per predisporre gli apostoli, i discepoli, i futuri fedeli al mistero dell'Eucaristia, a questo pane che scende dal cielo, che è il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Nel Vangelo si narrano due miracoli identici, due miracoli della moltiplicazione dei pani e dei pesci avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro. Il primo prima della Pasqua, nel terzo anno della missione del Signore, l'altro subito dopo, prima e dopo la Pasqua ebraica di quell'anno. E allora, tra le tante spiegazioni, approfondimenti, meditazioni su questi due miracoli, ho scelto per oggi quello che scrisse Monsignor Gottardo Scotton, uno dei grandi collaboratori di San Pio X, grande predicatore. E allora lui ha voluto cogliere appunto in questo duplice miracolo il bene fatto dal Signore al suo popolo prima della sua incarnazione, quindi nell'Antico Testamento, e il bene fatto a tutti i popoli nel Nuovo Testamento. Il Vangelo, lo sappiamo, è estremamente, o meglio, gli evangelisti, per essere più precisi, come sappiamo, sono estremamente avari di dettagli. Nel Vangelo ogni dettaglio ha un significato particolare. e spesso i dettagli mancano, perché gli evangelisti tracciano grandi linee, narrano grandi linee quello che il Signore ha detto e fatto. Invece, per i due miracoli della moltiplicazione dei pani e dei pesci, i dettagli si sprecano, ed è grazie a questi dettagli che riusciamo a capire che si tratta di due avvenimenti distinti, l'uno appunto prima della Pasqua, l'altro dopo la Pasqua. E appunto le differenze possono essere viste, ad esempio, alla luce delle considerazioni del buon Monsignor Gottardo Scotton. Nel primo miracolo, avvenuto prima di Pasqua, e quindi nell'ottica di questo predicatore, come immagine del bene per i popoli del popolo nel Vecchio Testamento, in questa cesta di pani vi erano 5 pani, nel secondo miracolo ce n'erano 7. I 5 pani del primo miracolo rappresentano i 5 libri sacri che erano meditati, conservati, valorizzati da quel popolo, che poi col tempo questi 5 libri lasciarono spazio ad altri libri, libri appunto del Nuovo Testamento. Nel secondo miracolo non più 5 pani ma 7 pani, e qua è evidente il riferimento ai 7 sacramenti. Come da quella cesta si moltiplicarono i pani, da 7 pani furono centinaia, migliaia, perché migliaia erano le persone accorse ad ascoltare la parola del Signore, così questi 7 sacramenti istituiti da Gesù per i popoli del Nuovo Testamento sono una continua moltiplicazione di grazie. Immaginiamo, o meglio, è difficile immaginare il numero, per rimanere solo alle cifre, quanti sacramenti sono stati amministrati nel corso della storia, quante comunioni, quante confessioni, quanti battesimi, e così via. E tutto da quella croce, da quel sangue, dall'immolazione del Signore, da questa cesta data dal Signore agli apostoli, e gli apostoli hanno avuto l'incarico di moltiplicare all'infinito questi sacramenti. Un'altra differenza: nel primo miracolo la cesta con i pani era di proprietà di un ragazzino, nel secondo miracolo invece apparteneva a uno degli apostoli. E allora Monsignor Scotton vede nel ragazzino un po' sbadato, un po' testardo, da correggere, dice Scotton, con la verga, il popolo ebraico, che spesso e volentieri, come un ragazzino sbadato o testardo, non seguiva la volontà del Signore, doveva essere sempre richiamato dai profeti, dagli uomini di Dio, sulla retta via. Mentre nel secondo caso, ecco che la cesta appartiene agli apostoli, perché sono gli apostoli, appunto, come già indicato nell'esempio precedente legato al numero 7 dei pani, sono gli apostoli che hanno avuto la missione di distribuire queste grazie a tutti i popoli. Le differenze ci sosseguono. Ancora una: gli evangelisti ci dicono nel primo miracolo che i pani erano panne d'orzo, nel secondo miracolo invece erano pani di frumento. Il pane d'orzo era il pane per i servi, per gli schiavi. Il pane di frumento era il pane per i figli, per la famiglia. E questo sta a indicare come nell'Antico Testamento vi era questo rigore, non si era ancora figli di Dio. E col battesimo nel Nuovo Testamento, che si diventa davvero figli del Signore, si partecipa allora a questo banchetto, questo frumento, questo pane di frumento, che indica nel modo più adeguato questo pane eucaristico a cui tutti noi siamo chiamati. In entrambi i casi stiamo parlando del Signore che soccorre le anime. Signore ha soccorso le anime nel Vecchio Testamento, e la manna ricevuta da quel popolo fu proprio una delle figure più importanti dell'Eucarestia. Questa manna inviata ogni giorno in quei 40 anni passati dal popolo eletto nel deserto, dall'Egitto alla Terra Santa. Ogni giorno si apriva il cielo e scendeva la manna, e ogni giorno per tutti i popoli della Chiesa nel Nuovo Eterno Testamento si apre il cielo e scende sui nostri altari la manna eucaristica, e cioè il corpo, il sangue, l'anima, la divinità di nostro Signore. Fu indispensabile la manna per aiutare quel popolo nel deserto, come poteva nutrirsi, e con la manna riuscì a sopravvivere. Ma alcuni erano stufi di cibarsi sempre della stessa sostanza, erano stufi di questa grazia del Signore, erano stufi di questo aiuto del Signore, come nel Nuovo Testamento troviamo dei cristiani, dei battezzati, che a un certo punto non sentono più quel desiderio, quel trasporto, quell'amore verso l'Eucaristia, come quel popolo che a un certo punto era stufo di essere ricolmo della grazia del Signore. Eppure ogni qualvolta si apre la misericordia del Signore e attraverso la Santa Messa si ha il sacrificio di Cristo, e col sacrificio di Cristo abbiamo la possibilità di nutrire le nostre anime, di purificare i nostri cuori, e la manna che scende, e il pane e i pesci che vengono moltiplicati, e l'Eucaristia che è portata dalla Chiesa a nostra disposizione. Allora cerchiamo di non seguire il cattivo esempio di quelle persone che erano quasi disgustate dalla manna durante la traversata del deserto, ma metterci alla scuola di tutte le anime buone, giuste, che si sono santificate, che si santificano con l'Eucaristia. Innanzitutto la fede incrollabile nella Santissima Eucaristia, in secondo luogo il desiderio dell'Eucaristia, e in terzo luogo ricevere l'Eucaristia con frutto, con merito, in modo tale che davvero questa Eucaristia possa essere per noi il pegno di vita eterna. E dovremmo abituarci, e qui concluso, di portare a casa il Vangelo domenicale. È un argomento che di tanto in tanto viene ricordato. Ad esempio, nel Vangelo vi sono sei passi evangelici, appunto, che parlano di questi due miracoli. I quattro evangelisti, tutti e quattro, parlano del primo miracolo, mentre San Matteo e San Marco che parlano del secondo miracolo. Ecco, questa settimana, ad esempio, potremmo aprire il Vangelo, cercare questi passi evangelici, nutrire la nostra preghiera, nutrire le nostre meditazioni nel corso della settimana con, appunto, l'argomento scelto dalla Chiesa per il Vangelo di oggi. Sarebbe un modo, domenica dopo domenica, di conoscere meglio il Vangelo e di trarre dal Vangelo quello che la Chiesa ci suggerisce, cioè di volta in volta mettere in valore un aspetto della fede, della devozione, della preghiera, del culto per la nostra santificazione. Chiediamo questa grazia al Signore, chiediamo questa grazia alla Madonna del Preziosissimo Sangue. Abbiamo nella nostra Chiesa questo quadro raffigurante la Madonna del Preziosissimo Sangue, voluto da San Gaspare del Bufalo, grande missionario del Preziosissimo Sangue. Chiediamo a lei questa grazia di avere davvero il desiderio sempre più ardente di ricevere il corpo e il sangue di suo Figlio per il nostro bene, per la nostra santificazione, per la nostra salvezza. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia. Salutato Gesù Cristo.